diritti all'uguaglianza. La trasmissione in collaborazione con Europe Direct Firenze, dedicata alla difesa dei diritti civili tra Italia e Europa.
E ben ritrovati da Daniele Bianchini all'ultima puntata di Diritto all'Uguaglianza, il nostro approfondimento in collaborazione con Arci Firenze e Europe Direct Firenze per parlare di diritti. Oggi ultima puntata dedicata alla lotta alla discriminazione di genere. Come ogni volta avremo due ospiti, ma l'introduzione di questa puntata, come di consueto, è affidata a Europe Direct Firenze, quest'oggi insieme a Iole Gallego.
Buongiorno, mi presento, sono Iole Gallego e lavora presso il centro Europe Direct del Comune di Firenze. Si tratta di un ufficio del Comune inserito nella direzione Cultura Politiche Giovanili. I centri Europe Direct sono dei punti di contatto locale tra l'Europa e i cittadini. In Italia siamo 45 e oltre 400 in tutta Europa. Questi centri vengono aperti generalmente presso enti pubblici, che possono essere comuni, regioni, università, attraverso dei bandi pubblici gestiti a livello centrale europeo dalla direzione comunicazione della Commissione Europea e poi a livello nazionale dalle rispettive rappresentanze della Commissione Europea. E il centro di Firenze è gestito dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia. I nostri servizi sono gratuiti, diamo informazioni sulle opportunità offerte dai programmi europei, sui fondi, sui bandi, non facciamo assistenza alla progettazione, ma orientamento. Presentiamo ogni anno, prepariamo un piano d'azione che ci viene proprio cofinanziato dalla rappresentanza, perché dobbiamo fare un'attività di comunicazione sul territorio. Questo piano ci viene approvato, lo dobbiamo svolgere e poi lo dobbiamo rendicontare, perché, ripeto, si tratta di soldi pubblici. Per svolgere questo piano d'azione il Comune di Firenze indice ogni anno un bando contributi. Per il 2021 uno dei progetti selezionati è questo di Arci Firenze, diritti all'uguaglianza. Quindi parliamo di uguaglianza, di rispetto dei diritti, di contrasto ad ogni forma di violenza e discriminazione, perché è un tema di respiro europeo, perché lo ritroviamo nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione. L'articolo 10 del Trattato di funzionamento dell'Unione dice: nella definizione e nella attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Quindi diciamo che l'Europa, in particolare la Commissione Europea, affronta questo problema attraverso una strategia. Cosa si intende per strategia? Una sinergia di azioni combinate tra fondi, programmi e proposte legislative.
Iole, parlavi giustamente di strategia ed è un po' quella anche che cercheremo un po' di raccontare in queste cinque diverse puntate, che lo stiamo facendo anche insieme a voi, grazie ai vostri approfondimenti, ma anche grazie a quelle che ci danno l'opportunità di avere le tante realtà sul territorio che abbiamo coinvolto. Parliamo oggi nello specifico di discriminazione di genere. Ecco, dacci un'inquadratura a questo punto di vista sull'Europa in questo tema, in questa tematica.
La discriminazione di genere rientra nel tema dell'uguaglianza, che è un fondamento, lo ritroviamo nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali. Leggo un altro articolo, che è l'articolo 8 del Trattato di funzionamento, che dice: nelle sue azioni l'Unione mira a eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità fra uomini e donne. Quindi la parità di genere è un valore cardine, un diritto fondamentale, un principio chiave del pilastro europeo dei diritti sociali. E diciamo che l'Europa è all'avanguardia nel mondo della parità di genere, perché fra i primi 20 paesi al mondo per l'attuazione della parità di genere sono stati europei. In realtà poi, se andiamo a esaminare i dati, nessun Stato membro ha raggiunto la piena parità e i progressi vanno un po' a rilento, ma proprio per questo la Commissione continua a insistere con questa strategia, e la strategia che adesso ha messo in atto è la strategia 2020-2025. Gli obiettivi politici e le azioni chiave per questo periodo sono indirizzati a costruire un'Europa garante della parità di genere, in cui la violenza di genere, la discriminazione sessuale e la disuguaglianza strutturale fra donne e uomini appartengano al passato. Obiettivo quindi della parità di genere è costruire un'Europa in cui le donne, gli uomini, le ragazze, i ragazzi, in tutta la loro diversità, che può essere il sesso, l'identità, l'identità di genere, l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali siano uguali e liberi di perseguire le loro scelte di vita e di esprimere pienamente la loro potenzialità, abbiano pari opportunità di realizzazione personale e possano partecipare e avere in qual misura un ruolo guida nella nostra società europea. È chiaro che per realizzare una parità del genere c'è bisogno della collaborazione di tutti, da una parte le istituzioni degli stati membri stessi e da una parte ci vuole la società civile, noi, le organizzazioni femminili, le parti sociali, il settore privato, le associazioni in generale.
Ringraziamo Iole Gallego e ci fermiamo adesso per un po' di musica, poi torniamo entrando nel vivo di questa ultima puntata di Diritti all'Uguaglianza con la prima di due interviste, la prima con Erika Bernacchi, ricercatrice ed esperta di questioni di genere, che ci farà un inquadramento nazionale per scoprire come l'Italia oggi sta, proprio quando si parla di discriminazione di genere. La seconda intervista invece, che concluderà questo nostro ciclo di approfondimenti, sarà insieme a Benedetta Albanese, assessore alle pari opportunità del Comune di Firenze. Rimanete con noi.
Tu m'hai detto una mezza bugia per non farmi del tutto paura, ho saputo l'altra metà ed è stata a quel punto più dura ritrovare la vecchia stabilità, che tra l'altro la cervicale sai che male mi fa. Preferisco una mezza bugia diluita in un litro di vino al bicchiere di verità che mi dai da bere al mattino. È un delitto parlarsi così in mancanza di tatto totale, viene voglia di non rispondere, di chiudersi a chiave. Si salvano soltanto le stranezze e le proposte oscene che sfoderi ogni volta e aggiungo le mie spezie al tuo risotto invece di stare sulla porta. Procuro un calcio di rigore oltre il tempo regolamentare, concedo a te l'onore, il gusto di segnare, per mettere a tacere questa battaglia di parole. Che cosa devo fare? Indovino il cattivo di un film, anche meno di 10 secondi, ma è diverso nella realtà. Mi frequenti e non te ne accorgi, a parte i troppo evidenti che finiscono in cronaca nera, tutti gli altri tornando a casa hanno l'agnello per cena. Come mai quando parlo con te capovolgi le cose che dico, si comincia a discutere come fossimo dentro un partito arrivato al suo atto finale. Per mancanza di democrazia non esiste una maggioranza alternativa alla tua. Si salvano soltanto le stranezze e le proposte oscene che sfoderi ogni volta e aggiungo le mie spezie al tuo risotto invece di stare sulla porta. Procuro un calcio di rigore oltre il tempo regolamentare, concedo a te l'onore, il gusto di segnare, per mettere a tacere questa battaglia di parole. Che cosa devo fare? Tu mi hai detto una mezza bugia per non farmi del tutto paura, non ho saputo l'altra metà ed è stata quel punto più dura ritrovare la vecchia stabilità. Questa nausea da trapezista spero che passerà. Mai avute vertigini prima, mai avuto una perplessità a far pace col proprio orgoglio. Che fatica si fa.
Siamo con Erika Bernacchi, ricercatrice che si occupa di questioni di genere e che collabora tra le tante anche con l'Università di Firenze, che abbiamo contattato proprio per entrare al centro di questa tematica della lotta alle discriminazioni di genere, per capire come a livello nazionale l'Italia sta e soprattutto per dare anche uno sguardo sul futuro dopo il periodo pandemico, che sicuramente la vicenda sulla discriminazione di genere non ha aiutato, come vedremo tra poco. Intanto grazie mille ad Erika per essere con noi e per la sua disponibilità.
Grazie a voi per l'invito.
Erika, dicevamo, iniziamo dando uno sguardo a quella che è la situazione a livello nazionale. L'Italia come sta se si parla di discriminazione di genere? Qual è lo stato di salute della nostra nazione?
Purtroppo non siamo messi molto bene. Un dato su tutti è quello che ci viene dal Global Gender Gap Report, che è un rapporto che viene compilato ogni anno dal World Economic Forum, che guarda lo stato di salute dell'eguaglianza di genere in quattro aree, che sono quella economica, educativa, della salute, dello sviluppo e della partecipazione politica. L'Italia è al 63esimo posto su 156 paesi ed è uno dei peggiori a livello europeo. E tra l'altro, in realtà, questo dato del rapporto 2021 è già un notevole miglioramento rispetto all'anno precedente, quando ci collocavamo addirittura al 76esimo posto. Il miglioramento è stato soprattutto nell'ambito politico, però quello che è più preoccupante in Italia è la situazione economica. Per esempio, l'occupazione femminile è molto bassa, si attesta attorno al 50%, quando quella maschile è al 68% e la media nell'Unione Europea è il 63%. E ad esempio un altro dato piuttosto preoccupante è il fatto che le donne con figli hanno un tasso di occupazione minore. Questo non è un dato scontato, perché nell'Unione Europea invece accade il contrario: le donne con figli hanno un tasso di occupazione maggiore. Questo per esempio ci sta a dire che c'è un grosso problema di conciliazione tra vita lavorativa e familiare.
Ecco, in questo contesto il Covid è arrivato probabilmente non aiutando, anzi di sicuro direi non aiutando la situazione.
Ovviamente la situazione del Covid ha peggiorato la situazione, come è stato ampiamente sottolineato anche dai media. Per esempio, proprio nell'ambito lavorativo, le donne sono state le prime a restare a casa e purtroppo in molti casi non sono riuscite a tornare al lavoro. Anche qua un dato ci dice che nel 2020, nell'arco dei 12 mesi, la occupazione femminile dal 50% è scesa al 48,6%, che è una variazione significativa. E è peggiorata anche la violenza di genere, che già diciamo è un dato alto. L'Istat ci dice che mediamente sono circa il 30% le donne italiane che subiscono vari tipi di violenza. Ecco, durante la pandemia, come sappiamo, il fatto di essere confinate in casa ha aumentato notevolmente il rischio di subire violenza. Anche qua un dato per tutti, quello delle chiamate ricevute dal numero 1522, che è il numero verde contro la violenza e lo stalking, sono aumentate addirittura quasi dell'80%. Quindi chiaramente la pandemia non ha aiutato. Una riflessione un po' più ampia però che volevo fare è quella sugli stereotipi di genere, cioè perché l'Italia si trova in questa situazione. Chiaramente ci sono delle condizioni strutturali, economiche, di cui dobbiamo tenere conto, però il sostrato su cui, diciamo, la causa sottostante è il prevalere di stereotipi molto forti, e su questo tutti gli organismi internazionali che monitorano l'eguaglianza di genere ci rimproverano. Per esempio il comitato CEDAW, che è il Comitato delle Nazioni Unite che si occupa di monitorare la Convenzione ONU contro la discriminazione, ci ha detto che in Italia gli stereotipi sono molto forti nei media, nella pubblicità e anche nelle dichiarazioni di uomini politici, e questo chiaramente non aiuta. La relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne non ha esitato a definire la società italiana come caratterizzata da un modello culturale prevalentemente patriarcale. Quindi da qui questa è la situazione, che purtroppo non è particolarmente rosea.
Una fotografia che dunque non trova conferma soltanto dai numeri, ma appunto, come ci hai spiegato te, anche da un quadro generale sugli stereotipi di genere, che di fatto non poteva altro che portarci a quei numeri con cui hai aperto il tuo intervento. Ma se vogliamo guardare al futuro, quello che possono fare le istituzioni e che magari stanno anche già facendo a livello di progettazione sia culturale ma anche in ambito scolastico, mi viene in mente quale può essere uno sguardo, insomma, al futuro per provare a invertire questa tendenza.
Sì, diciamo che, ecco, non ci sono soltanto cattive notizie. Nel panorama soprattutto sociale ed educativo negli ultimi anni si sono mosse tante cose, tanti progetti che vanno proprio nella direzione di lottare contro gli stereotipi di genere. E per esempio a livello scolastico, sino a partire dalla prima infanzia fino ad arrivare alle scuole superiori, all'università, sono molte le progettazioni, anche appunto finanziate con fondi pubblici, che si occupano di affrontare gli stereotipi di genere. Un elemento su cui vorrei mettere l'attenzione è il fatto che quando si parla di stereotipi di genere non ci si riferisce soltanto al femminile, quindi alle bambine, alle ragazze, alle donne, ma anche al maschile. Questa è una cosa che spesso viene sottovalutata, ma che io credo sia fondamentale. E questo è anche un elemento sul quale negli ultimi anni ci sono state delle novità interessanti, sia a livello più di studi accademici che a livello di esperienze sociali. Vale a dire la riflessione sul fatto che anche la mascolinità è una costruzione sociale sulla quale è fondamentale interrogarsi. Quindi, se è vero da un lato che gli uomini godono di una serie di privilegi all'interno della società patriarcale, è anche vero che la mascolinità ha un costo. Su questo ci sono degli studi interessanti che sono nati, diciamo, a livello accademico in ambito anglosassone, ma che da alcuni anni cominciano a essere presenti anche in Italia. Se, diciamo, qualcuno fosse interessato ad approfondire, piace fare anche qualche nome di autore che ha scritto su questo, che si può trovare in libreria. Penso a Stefano Ciccone, a Lorenzo Gasparvini, Alberto Pellai e vari altri, che appunto che cosa ci dicono? Ci dicono che è necessario da parte degli uomini cominciare ad interrogarsi sul fatto che la mascolinità è una costruzione sociale che porta sicuramente dei benefici ma anche molti costi. Pensiamo ai bambini che fino da piccoli subiscono una pressione fortissima dal non fare la femminuccia, non piangere, non giocare con le bambole. Ora, questo fatto poi ha delle ripercussioni anche in ambito educativo e professionale. Per esempio, si sta cominciando a lavorare sul tema della segregazione formativa anche al maschile. Noi sappiamo che fortunatamente nelle scuole, ad esempio, ci sono diversi progetti che sostengono quelle ragazze che vogliono studiare le materie scientifiche ed economiche, le cosiddette STEM. Cominciano molto timidamente, però si inizia a lavorare anche specularmente sul maschile, cioè su quei ragazzi che vogliono studiare e poi impegnarsi in professioni tipicamente femminili, come possono essere le professioni di cura, l'insegnamento. Ecco, questo ritengo che sia molto importante, perché per arrivare ad un'eguaglianza di genere non lo si può fare senza il contributo maschile, tantomeno si può arrivare a sconfiggere la violenza di genere se non si mette in discussione quella costruzione di mascolinità che, diciamo, tradizionalmente ha delle caratteristiche che sono quelle della razionalità, della forza, del successo economico, del controllo delle emozioni, che portate, diciamo, all'estremo arrivano all'aggressività e alla violenza. Questa costruzione sociale deve essere messa in discussione se si vuole veramente arrivare ad un cambiamento culturale che non è poi a vantaggio soltanto delle donne, ma, come dicevo, anche degli stessi uomini, perché ad esempio nel momento dell'adolescenza i ragazzi subiscono delle pressioni molto forti per conformarsi a questo ideale di mascolinità così stereotipato, appunto di un ragazzo forte, in controllo di sé, ovviamente che non deve mai apparire gay. Sono delle costruzioni sociali che possono portare anche i ragazzi adolescenti a vivere delle crisi profonde. Quindi su questo ci si deve interrogare. Io penso che questo sia un campo abbastanza nuovo, relativamente nuovo, e però molto promettente. Mi piace ricordare anche il fatto che ci sono delle associazioni di uomini che si stanno interrogando su questo, ad esempio l'associazione Maschile Plurale, reale. A Firenze abbiamo un'associazione che si chiama Maschio per Obbligo e credo che sia un settore promettente al quale dobbiamo guardare con attenzione se vogliamo un po' uscire da questi steccati che considerano il genere qualcosa di cui soltanto le donne si devono occupare. Al contrario, gli stereotipi di genere ci riguardano tutti e possiamo uscire, io credo, da queste gabbie di genere soltanto se ce ne occupiamo insieme uomini e donne.
Erika, grazie mille per questo sguardo a 360 gradi, davvero, anche per i tuoi consigli di lettura che giriamo volentieri ai nostri ascoltatori per proseguire anche questo tipo di ragionamento su un tema che ovviamente, come hai detto giustamente te, riguarda assolutamente tutti. Grazie ancora e buona serata.
Grazie a voi, altrettanto buona serata.
E concludiamo questa ultima puntata di Diritti all'Uguaglianza con l'intervista a Benedetta Albanese, assessore alle pari opportunità del Comune di Firenze, con la quale appunto abbiamo fatto un po' il punto della situazione a livello fiorentino ed abbiamo concluso con un ragionamento un po' più ampio questa nostra serie di approfondimenti promossa insieme a Europe Direct Firenze. L'intervista è realizzata da Martina Agnoletti e con questa vi salutiamo e vi diamo l'augurio di un buon proseguimento di serata sulle frequenze di Nova Radio.
Innanzitutto è importante ricordare che questa amministrazione comunale, insieme a altre, proprio da anni ormai si è costituita attraverso la rete Redi in una rete appunto che è territoriale e che si occupa di contrastare quelli che sono pregiudizi legati all'omofobia, ma legati in generale appunto al contrasto alle discriminazioni. La rete Redi è una rete appunto di pubbliche amministrazioni che operano in questo settore e che riguardano in particolare l'identità di genere e l'orientamento sessuale. È una rete che mi fa piacere ricordare perché ogni anno ci porta attraverso un accordo che viene rinnovato anche con la Regione Toscana e attraverso la Regione Toscana a svolgere una serie di attività sul territorio. Quest'anno, ad esempio, abbiamo realizzato con Arcigay Altre Sponde e Street Levels Gallery un intervento di arte pubblica, arte urbana, al Pala Rotel e abbiamo fatto quindi un murale per i diritti che è stato inaugurato durante il mese di giugno in occasione del Pride Month 2021. È un'occasione importante appunto di sensibilizzazione, è visibile all'ingresso della città e rappresenta un monito, no? Il benvenuto nella città di Firenze, città sicuramente appunto dei diritti. Oltre a questo c'è poi un'attività più specifica invece che riguarda la pubblica amministrazione e che ad esempio da quest'anno troverà anche una ricaduta importante attraverso il bilancio di genere. Il bilancio di genere quindi è una occasione appunto per introdurre un'innovazione che è culturale, politica, ma in questo caso è anche tecnica appunto, che ci potrà guidare alla redazione di bilanci che ci consentano non soltanto di tenere il punto nei vari settori in cui interviene l'amministrazione su quelle che sono le politiche attive contro la discriminazione e in particolare appunto per le pari opportunità e che quindi ci restituirà non soltanto appunto una fotografia di quello che avviene all'interno della nostra città, ma ci darà anche l'occasione e l'opportunità di riflettere su come continuare a migliorare, a implementare appunto, quindi analizzare sempre meglio la questione di genere per dare delle risposte concrete che quindi evidentemente ci consentiranno anche di veicolare degli investimenti che ci porteranno a migliorare appunto questa situazione sempre di più. Oltre a questo, un'amministrazione può e deve avere poi un presidio appunto territoriale che possa essere sempre attivo, ma che possa essere anche un punto di riferimento su temi come questo appunto e ad esempio il Comune di Firenze attraverso l'Informa Donna e il Portale Donna realizza un presidio di pari opportunità, vorrei dire permanente, che può spaziare appunto in moltissime direzioni.
Proprio parlando dell'Informa Donna, uno strumento creato negli ultimi anni, di cosa si occupa in particolare, che situazioni prende in carico e a chi si rivolge?
Informa Donna e poi Portale Donna appunto che abbiamo inaugurato più di recente rappresentano attività che spaziano appunto e che cercano di portare avanti il dialogo già instaurato negli anni con moltissime associazioni che operano su queste tematiche a vario titolo, associazioni che quindi operano sul tema della conciliazione dei tempi di cura e di lavoro, ma anche sull'integrazione, sull'empowerment e che ovviamente poi sono molto attive anche sui temi di contrasto alla violenza di genere. L'Informa Donna appunto è di fatto un luogo in cui convergono molte associazioni che hanno progetti e che può essere frequentato appunto da tutte le persone che ritengono appunto di voler ottenere più informazioni oppure che ritengono appunto di voler conoscere meglio questi progetti e che possono sul nostro territorio trovare appunto punti di riferimento importanti su questi temi. Il Portale Donna in particolare è stato inaugurato appunto lo scorso 25 novembre in occasione appunto della giornata dedicata al contrasto appunto alla violenza di genere e in questo specifico frangente appunto tutte le associazioni collaborano e danno anche la possibilità ad esempio di attivare curriculum, di migliorare appunto la propria posizione lavorativa, consigli appunto per quanto riguarda i nuovi inserimenti o i reinserimenti se si tratta di situazioni appunto che poi arrivano diciamo all'esito purtroppo di percorsi di violenza di genere, che però a un certo momento si concludono positivamente e quindi ci si riaffaccia ad un'autonomia. In questi casi le nostre associazioni sono presenti, collaborano e abbiamo anche dei report appunto che negli ultimi mesi ci consegnano decine appunto di domande e di incontri che sono stati effettuati nonostante appunto una situazione non sempre semplice diciamo da gestire in presenza. Per questo molti appuntamenti si sono svolti diciamo su prenotazione, ma però attraverso la possibilità di accedere al portale ovviamente in maniera continuata, e quindi volendo dare anche diciamo nella difficoltà contingente che abbiamo affrontato tutti quanti insieme in questi mesi, un'occasione appunto sempre di confronto, un punto di riferimento per poter dare delle risposte.
Oltre appunto a tutto questo lavoro c'è bisogno anche di promuovere una cultura per il rispetto dei diritti di tutti. Il Comune è attivo anche su questo, in particolar modo con il Festival dei Diritti. Non c'è solo questa iniziativa, ma ce ne sono anche altre. Le chiedo di descrivercele brevemente.
Il Festival dei Diritti, lo ha citato lei, è una manifestazione che ormai facciamo da anni è particolarmente importante. Ad esempio lo scorso anno abbiamo realizzato una serie di pillole cinematografiche a cura dell'attore Ciro Masella, dal titolo appunto Diritti e Rovesci, che guardava in particolare ai temi dell'omotransfobia, ma oltre a questo appunto abbiamo, come citavo prima, utilizzato anche l'arte urbana attraverso i contributi della Rete Redia e della Regione Toscana per realizzare appunto un murales al Pala Rotelle. Ma andiamo avanti, ad esempio adesso stiamo portando avanti un ulteriore progetto, Mi piace Spider-Man e allora, è un cortometraggio che affronta proprio il tema del contrasto agli stereotipi di genere, e lo facciamo attraverso anche appunto questo cortometraggio che è stato tratto appunto dal libro di Giorgia Vezzoli, che è stato realizzato peraltro attraverso un contributo del MIBACT proprio dal regista appunto Federico Micali nel nostro territorio, attraverso anche la collaborazione di attori specialissimi, perché sono stati proprio i bambini della scuola Montagnola e della scuola Gramsci appunto del quartiere 4 a essere gli attori di questo cortometraggio, e che affronta in maniera delicata ma efficacissima il tema di come contrastare gli stereotipi e quindi realizzare una cultura di rispetto e un monito appunto per promuovere questa cultura dei diritti quotidianamente attraverso le azioni più semplici, e quindi mettendo in luce anche quelli che sono scivoloni in buona fede, ma anche diciamo elementi che invece, se non spiegati fin da subito specialmente alle nuove generazioni, possono poi continuare a diciamo veicolare una cultura che contrasta il rispetto ai diritti per tutte e tutti. Ecco, questo cortometraggio è particolarmente efficace, lo abbiamo diffuso in tutti i quartieri anche grazie agli spazi dell'Estate Fiorentina, e proprio questo 10 settembre, quindi fra pochi giorni, avremo un'altra iniziativa pubblica proprio in Piazza dell'Isolotto il 10 sera, dove nuovamente appunto riprodurremo questo cortometraggio per chiunque vorrà partecipare in piazza, anzi è un invito diciamo a intervenire per poter assistere tanto alla proiezione quanto al dibattito appunto proprio con i ragazzi delle scuole, con le persone che vorranno intervenire. Quindi attività di promozione di questo tipo sono a nostro modo di vedere fondamentali ed essenziali per portare sempre di più questo messaggio potente avanti, e quindi veicolarlo soprattutto alle nuove generazioni per una cultura dei diritti quale quella che sicuramente questa amministrazione fa propria e cerca di patrocinare.
Il Comune può essere anche una parte attiva per la cultura della parità di genere nel mondo del lavoro o nel dibattito pubblico, e proprio per questo partecipa a vari tavoli. Quali sono quelli attivi adesso?
Sul lavoro femminile con tutte le sigle sindacali abbiamo tavoli aperti per affrontare questi temi, sia da un punto di vista, come dicevo prima, di rispetto della parità di genere, di contrasto alle discriminazioni, ma anche per affrontare quelli che sono appunto i temi che oggi al femminile hanno delle ricadute importanti anche sul piano appunto lavoristico. Oltre a questo abbiamo allargato appunto il campo anche a un tavolo che coinvolge i comitati pari opportunità di molti ordini professionali, degli ordini professionali presenti in città, attraverso appunto un tavolo che è interprofessionale, che quindi seduti al tavolo vede esponenti e le presidenti e i presidenti appunto dei comitati pari opportunità di diversi ordini, dagli avvocati appunto agli ingegneri e le ostetriche, i commercialisti, insomma ci sono le più varie professionalità, e che quindi seduti insieme guardano anche al mondo libero professionale, quindi riescono diciamo da un lato a illuminare anche il tema delle pari opportunità e quindi della discriminazione di genere oltre alla pubblica amministrazione, in quello che è la quotidianità anche del lavoro libero professionale e diciamo immaginando insieme all'amministrazione quelle che possono essere da un lato ulteriori attività di sensibilizzazione e di confronto, dall'altro lato possono anche mettere a disposizione competenze e professionalità per poter implementare appunto la rete dell'Informadonna di cui fanno parte e il portale donna di cui parlavamo prima, anche attraverso appunto ulteriori contributi che guardano ai più svariati mondi. Oltre a questo appunto stiamo partecipando al tavolo No Woman No Panel, senza donne non se ne parla, perché è un altro tavolo appunto a cui l'amministrazione siede per affrontare il tema della presenza equilibrata appunto dei generi nelle varie discussioni pubbliche. Ecco, questo lo facciamo in collaborazione con la rappresentanza della Commissione europea in Italia e con la commissaria europea per l'innovazione, la ricerca, la cultura, l'istruzione appunto e la gioventù che ha ideato appunto questa iniziativa. Sono tutti tavoli appunto che ci portano a migliorare il livello di dettaglio e di confronto e che contribuiscono ad affrontare questo tema in maniera trasversale, cercando appunto di non rendere le pari opportunità o la discriminazione di genere un settore di nicchia, ma provando anche a utilizzare questi temi come leve trasversali per poter arrivare in ogni settore in maniera efficace attraverso un confronto che possa produrre anche nuove sinergie, nuovi stimoli di intervento per le nostre pubbliche amministrazioni e certamente appunto per quanto riguarda il Comune di Firenze noi siamo attivi, presenti e interessati a portare avanti sempre più e sempre meglio attività di questo tipo.
Diritti all'uguaglianza, la trasmissione in collaborazione con Europe Direct Firenze dedicata alla difesa dei diritti civili tra Italia e Europa.